10:27 dai microfoni di Radio Blackout. Dovremmo essere adesso in diretta con un collegamento dal Libano, da Beirut, con David Ruggini di Un Ponte Per, che in questo momento si trova nella capitale libanese. Adesso ci andiamo a mettere in collegamento con lui per qualche aggiornamento sulla situazione libanese, su quello che è successo negli ultimi giorni con l'attacco terroristico ad opera di Israele ai dispositivi portatili di Hezbollah. Ieri c'è stato il discorso del segretario generale di Hezbollah, Saeed Nasrallah, e nella notte si sono intensificati gli scontri al confine, e proviamo a fare una panoramica breve sugli ultimi sviluppi.
Ciao David, ci stai sentendo?
Ciao David, ci senti?
Sì.
Ciao. Come state?
Ciao. Bene, dai. Bene, meglio di ieri. Fino a qui meglio di ieri.
Noi ti chiederemo, diciamo, per iniziare un po' sulla situazione in Libano, su Beirut, si sta evolvendo la situazione a Beirut tra, diciamo, quello che è successo poi negli scorsi giorni e il discorso di Nasrallah ieri.
Ok, allora, per quanto riguarda la situazione attuale, diciamo in Libano in generale, a Beirut più nel particolare dove siamo noi, direi che continua ad essere abbastanza tesa. Quello che è successo tra martedì e mercoledì è stato, ti direi, alquanto sorprendente. Non se l'aspettavano, nessuno si aspettava un simile attentato, fondamentalmente, perché poi di questo si può tranquillamente parlare, visto che, insomma, per definizione utilizzare una serie di strumenti che sono principalmente strumenti civili e trasformarli in, come dire, in strumento di guerra è sicuramente, rientra nella definizione di attentato. Quindi questo si può dire che è successo negli ultimi due giorni, un attentato terroristico abbastanza importante che ha colpito circa 3.000 persone, quindi è stato, come dire, enorme dal punto di vista sia numerico che molto impattante dal punto di vista psicologico. Sicuramente nessuno si aspettava che ci potesse essere una breccia così importante nel sistema comunicativo di Hezbollah, sicuramente. E il discorso di Nasrallah ieri, insomma, è stato più o meno all'interno di quello che ci si aspettava, fondamentalmente, nel senso che minacciano comunque sicuramente una risposta, e come già anticipato anche in altre discussioni, fondamentalmente questo che è successo tra martedì e mercoledì sicuramente può innalzare il livello di scontro e la possibilità di un'escalation militare nel sud specialmente. Quindi, insomma, la situazione resta molto tesa e un po' sul chi va là, no? Insomma, si vive un po' la giornata, ecco, ad aspettare quali sono le diverse evoluzioni.
Sì, una cosa che ti volevo chiedere io, diciamo, un po' così al volo da Beirut, è se, diciamo, se si percepisce un cambiamento nell'attitudine generale della politica libanese, insomma tutto quello che non è Hezbollah, per dirci, da un paio di dichiarazioni che mi era sembrato di leggere, insomma sembra che il governo libanese, un po' per la prima volta, diciamo, dall'inizio degli scontri sul confine, abbia, diciamo, un po' aperto a Hezbollah. Mi sembra che il ministro degli interni abbia ammesso che, insomma, si sia trattato di un attacco terroristico senza precedenti, e abbia più o meno anche detto che Hezbollah ha in qualche modo il diritto di rispondere. Insomma, la comunità drusa si è schierata un po', almeno pezzi della comunità drusa si sono un po' schierati con Hezbollah. Insomma, se queste cose che sono questi attentati terroristici che sono successi due giorni fa hanno un po' cambiato, diciamo, lo scenario politico interno libanese in favore di Hezbollah oppure no?
Allora, su questa cosa qua secondo me si entra molto nel dettaglio dell'equilibrismo della politica libanese in sé e in tutta la dinamica, nelle dinamiche comunitarie settarie, se vogliamo chiamarle così, del paese stesso. Quindi diciamo, in realtà, quelle che sono state le dichiarazioni di Miati, che è il primo ministro, e l'idea di portare comunque di fare un file alle Nazioni Unite rientra più o meno in quello che il governo e lo Stato libanese ha fatto finora. Cioè, fondamentalmente, in realtà, negli anni, anche durante gli anni della guerra civile, fondamentalmente gli israeliani hanno invaso lo spazio aereo libanese moltissime volte per bombardare in Siria, e quindi lo Stato libanese in realtà ha riempito diversi file di denuncia della violazione del loro spazio aereo alle Nazioni Unite, che però non hanno mai troppo preso in considerazione tutto quello che è stato fatto finora. E questo, quello che farà il governo libanese, sarà l'ennesimo tentativo di riportare le Nazioni Unite una violazione della loro sovranità. Quindi fondamentalmente, se vuoi, data la debolezza intrinseca dello Stato, questo è il massimo che loro possano fare, no? Rispetto a quello che Israele sta facendo nel sud. Le dichiarazioni a favore di una risposta di Hezbollah o meno rientrano secondo me nell'equilibrismo e della necessità politica di mettersi tutti d'accordo su quello che è stato, e chiaramente quello che è successo, come dicevo prima, è stato estremamente impattante, no? sulla psicologia e sulla situazione delle persone, perché comunque un fatto grave è che tutti questi cercapersone, tutti questi device che sono stati fatti esplodere, fondamentalmente sono stati fatti esplodere comunque in un contesto quotidiano. Cioè, banalmente, c'è un video molto virale che è circolato subito dopo l'esplosione, dove effettivamente una di queste persone colpite si trova al mercato intorno a 10-15 persone. Quindi fondamentalmente l'impatto sulla popolazione civile poteva essere molto più alto, e quindi fondamentalmente, dato che questa cosa poi viene fuori, a livello di discorso, equilibrio politico che c'è nel paese, questo deve essere assolutamente dichiarato, quindi con un sostegno più o meno esplicito. Che questo poi si traduca veramente in qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato fatto adesso non può essere fatto.
Scusami, puoi spiegarci questa tua ultima affermazione?
Sì, nel senso che voglio dire, se rispetto a qual è la situazione politica attuale, benché ci siano queste dichiarazioni, non vuol dire non vuol dire che per forza questo si trasformerà in un endorsement su una risposta di Hezbollah rispetto a questo attacco. Questo vorrei dire, non è per forza un via libera al ok, allora potete agire come volete, anche perché comunque nel contesto libanese c'è l'esercito e c'è Hezbollah, quindi effettivamente, se si guarda poi quali sono gli scontri al sud, riguardano principalmente la milizia, non riguardano mai l'esercito. Le caserme dell'esercito libanese non vengono quasi mai toccate, come le caserme dell'UNIFIL. Non c'è mai uno scontro diretto, quindi in realtà nel sud del Libano quello che sta succedendo è che non c'è un coinvolgimento diretto dello Stato libanese in questo. Non è lo Stato che viene coinvolto negli scontri.
Ok, ma
non so se mi spiego.
Sì, no, adesso è molto chiaro. Volevo chiederti se in relazione, diciamo, a questo, proprio al fatto che non sembra che ci sarà una risposta da parte di Hezbollah per svariati motivi, ma penso principalmente per una questione di equilibri di rapporti di forza internazionali, Ecco, volevo chiederti se invece da parte della popolazione che tipo di sentimento si respira, se un sentimento più di rappresaglia, se invece c'è paura di ulteriori attacchi, se come dire il terrorismo ha colpito nel segno, scatenando forme comunque di psicosi collettive o uno stato di allerta permanente nella popolazione libanese, che sappiamo comunque essere abituata a un certo livello di stress, anche in certo senso normalizzato, no? Però volevamo un po' chiederti qual era la percezione da parte della popolazione, anche se si differenzia in base ai quartieri.
Io direi che in questo momento non c'è una psicosi collettiva, almeno non è quello che percepisco. Sicuramente c'è uno stato di stress continuo e di tensione continua, che si tramuta poi in realtà in diverse manifestazioni, se vogliamo. C'è cioè, voglio dire, questa situazione poi rafforza da una parte chi già sostiene l'intervento di Hezbollah, che comunque sostiene in questo modo la causa, c'è chi invece ha paura e quindi aumenta la tensione, la voglia di andare via, per esempio, o di allontanarsi da determinate zone del paese. Nel sud, banalmente, cioè comunque si parla spesso, per esempio, nei giornali del fatto che ci sono tutti i residenti nel nord di Israele che sono displaced a Tel Aviv. Non si parla quasi mai, non si sente quasi mai, comunque di quasi 100.000 persone che invece dal sud del Libano sono dovute andare via a causa degli scontri. Quindi non è soltanto una cosa che sono gli israeliani che stanno subendo, ma anche la popolazione libanese sta subendo la situazione. E quindi direi che questa tensione si manifesta poi a diverse manifestazioni all'interno della popolazione, da chi reagisce sostenendo ancora di più quello che sta succedendo e sostenendo di più Hezbollah, da chi invece vorrebbe che tutto questo possa avere una fine. Banalmente, dopo gli attacchi, per esempio, ho avuto modo di vedere alcuni video che a Sur, a Tiro, dove la popolazione ha iniziato a prendersela con i veicoli dell'Unifil, cosa che succede praticamente molto molto raramente, quasi mai. Però dopo che hanno iniziato a esplodere di circa persone, hanno iniziato a tirare sassi contro i mezzi dell'Unifil. Insomma, l'Unifil è quella forza di interposizione che in teoria dovrebbe garantire la stabilità alla frontiera, che negli ultimi mesi è stata completamente surclassata, superata da quello che sta succedendo. Quindi non effettivamente non riescono ad applicare il loro mandato, e la popolazione, dopo quello che è successo martedì, si è scagliata in qualche modo anche contro di loro. Quindi credo che proprio la manifestazione di quello che stesse succedendo, anche l'impotenza, perché insomma è stato molto impattante anche da quello, non era completamente inaspettato e non potevi fare niente. È stato molto molto, dal punto di vista psicologico, è stato un bel colpo, ecco.
Sì, proprio su questo, diciamo, su quello che raccontavi adesso, insomma, di questi attacchi, di queste sassate contro le macchine del contingente internazionale. Anche noi vedevamo adesso la notizia. Io ne approfitterei per chiederti, diciamo, un pochino qual è il sentimento dei libanesi, soprattutto dei libanesi che stanno al sud, no? Su l'utilità e diciamo il ruolo, appunto, che dovrebbe svolgere la missione militare di pace delle Nazioni Unite, nel senso che da sempre, no, questa l'Unifil si sarebbe dovuta porre come garante, diciamo, della stabilità sul confine, per tenere in qualche modo separati i due nemici storici, un po' da un lato e dall'altro del confine. Questa cosa, già da prima del 7 ottobre, sembra che non sia mai stata realmente nelle possibilità. Se c'è, diciamo, un'aspettativa, diciamo, di sicurezza e di stabilità tradita da parte delle Nazioni Unite, se, diciamo, questa aspettativa di sicurezza e di stabilità è stata in qualche modo tradita da Hezbollah. Stamattina sul Manifesto leggevamo un'intervista di Lorenzo Trombetta, che avevamo sentito anche qualche volta da dall'informazione di Blackout, che diceva che probabilmente uno dei più grossi colpi che aveva subito Hezbollah con questa operazione qui era proprio il fatto di essere stata, di non essere stata in grado, diciamo, di garantire la sicurezza dei suoi quartieri, delle sue famiglie. Insomma, sappiamo che poi per un movimento che si basa anche molto su legami, diciamo, familiari, su legami di quartiere, eccetera, venire colpita così anche nell'intimità è un punto, diciamo, gravemente a proprio sfavore.
Sì, indubbiamente. Su questo, cioè, secondo me sono due piani diversi quello che mi stai chiedendo. Il piano più, ripartendo dall'ultima cosa che ci siamo detti, il piano sulla sicurezza e su tutto il sistema di comunicazione è effettivamente un grosso colpo quello che hanno subito, perché fa proprio breccia all'interno di tutto il loro sistema, sia comunicativo ma che anche di sicurezza interna, no? Quindi fondamentalmente quello che è successo, se vogliamo andare più nello specifico, scredita in qualche modo la loro organizzazione in sé, la loro organizzazione interna. Questo mi sembra abbastanza chiaro, perché non, appunto, come dici te, non garantisce più la sicurezza dei propri membri. Quindi questo è stato, ma già è successo in passato, cioè negli ultimi mesi effettivamente quello che è venuto fuori, prima con i telefoni, poi appunto con altri mezzi di comunicazione, è questo, cioè che le comunicazioni sono il punto debole e chiaramente è stato identificato e là si va a colpire. Per quanto riguarda invece l'ONU e quindi poi l'UNIFIL, secondo me la loro possibilità di garantire una sicurezza, cioè riuscire ad espletare il loro mandato e poi garantire un certo tipo di sicurezza nel sud, di stabilità anche tra le due parti opposte, rientra anche un po' in tutto quello che effettivamente poi si fa all'ONU, cioè nel senso dal micro al macro, dal macro al micro, la connessione, se non c'è, non riescono loro a fare effettivamente quello che è stata la risoluzione 1701, se non mi sbaglio, e qual è il loro mandato. Quindi se dall'ONU non si prende una decisione chiara e non c'è una decisione chiara e supportata, poi effettivamente il mandato di questi casi blu non funziona e si vede abbastanza palesemente in questo momento.
Ok, allora intanto grazie. Non so se volevi aggiungere qualcosa, insomma, magari anche su un po' il discorso di ieri di Nasrallah, che comunque sembra essere stato abbastanza moderato, pur promettendo, diciamo, sicuramente una ferma reazione, un po' se ci sono dei punti di caduta su cui si potrà un po' misurare la situazione nei prossimi giorni, insomma un pochino che cosa vi aspettate da Beirut.
Guarda, su questo, guarda, semplicemente da aggiungere, penso che in questo momento sia importante tenere l'attenzione, secondo me, su quello che può succedere, perché comunque dalle diverse dichiarazioni ho sempre visto una forte lontananza tra quello che si riporta in Italia rispetto ai giornali e quello che in realtà poi si percepisce nell'area, nella zona, anche proprio a livello di informazioni, di riportare le informazioni, e insomma a dichiarazioni anche che vengono dai diversi, anche dal ministro della difesa israeliano, cioè il focus si sta spostando da Gaza sul nord di Israele, sud del Libano. Quindi fondamentalmente quello che ci aspettiamo è che comunque almeno l'intensità degli scontri aumenti in maniera significativa. Quindi secondo me, insomma, vedremo nelle prossime settimane se questo cambiamento nella loro politica e nella loro strategia militare si realizzerà. Se si realizzerà, insomma, è mantenere almeno l'attenzione alta su quello che succederà in Libano e alla popolazione, perché effettivamente possiamo rivedere cose che abbiamo già visto a Gaza e che non c'è assolutamente l'intenzione. Scusate, forse non è esattamente, come dire, una visione un po' nera della situazione, però effettivamente non vedo miglioramenti, cioè non ci sono miglioramenti anche a livello delle dichiarazioni che vengono fatte. Credo che per adesso sia uno scontro, a vedere che livello di scontro si raggiungerà, quale intensità, se effettivamente ci saranno altre operazioni anche in terra, diciamo, rispetto a quello che sta succedendo oppure no. Quindi direi solo questo: è una situazione in evoluzione ed effettivamente è difficile capire che piega possa prendere, ecco.
E sul piano della cooperazione internazionale i progetti rimangono in piedi, ci sono, diciamo, delle variazioni per quanto riguarda l'intervento di sostegno, supporto ai campi profughi?
Allora, attualmente quello che viene fatto sul livello a livello progettuale, soprattutto di cooperazione in questo momento, nel sud specialmente, si parla comunque tutti di progetti emergenziali, sia sugli IDPs, sui displaced, quindi su tutte le persone, come dicevo prima, che si sono spostate dalla frontiera, e questo riguarda poi tutti gli ambiti, no? Può riguardare l'ambito sanitario, può riguardare l'ambito educativo, dove comunque l'anno scolastico sta iniziando anche qua in Libano, quindi fondamentalmente le persone, soprattutto gli studenti e studentesse, devono tornare a scuola, quindi impatta sicuramente la loro vita, e quindi sul sud specialmente si sta parlando principalmente di progetti a livello emergenziale, sia per quanto riguarda educazione ma anche per quanto riguarda sanità, tra virgolette, però appunto giù si parla di avere più ambulanze, avere più posti letto negli ospedali, equipaggiare gli ospedali per la possibilità dell'arrivo di un numero di feriti importante. Lo dicevo qualche giorno fa, martedì e mercoledì sono circa arrivate più di 3.000 feriti alle emergenze negli ospedali, e il sistema ospedaliero è andato molto vicino alla crisi, perché fondamentalmente è stato un afflusso molto grande, improvviso, ed effettivamente il sistema sanitario non ha questa capacità di assorbire tutte le persone che arrivano, quindi nel sud è una cosa che può essere pericolosa se ci fosse un'escalation. Nelle altre parti del paese invece negli altri posti invece continuano più o meno la progettazione più o meno normale, ecco, su tutta la situazione del contesto libanese, che già è molto particolare, emergenziale in sé.
Ok David, noi ti ringraziamo, grazie per essere stato con noi su Radio Blackout. Non so se tu hai altre domande, Anna.
No, soltanto ti ringrazio e insomma speriamo di risentirci presto su queste frequenze.
Assolutamente, grazie a voi per lo spazio e ci risentiamo presto.
In bocca al lupo.
Ciao, in bocca al lupo, ciao. A presto.
Grazie, buona giornata. Ciao.